Penso che valga la pena essere nati, anche solo per sentire il vento che soffia. Fernando Pessoa.
Le previsioni del tempo accompagnano la nostra giornata. Le ascoltiamo alla radio, le ritroviamo sul giornale, le cerchiamo in rete, prima di prenotare per il fine settimana. Ci divertiamo a prendere in giro gli esperti quando sbagliano, ma ormai succede di rado. Le previsioni sono sorprendentemente precise e dettagliate, grazie a supercomputer e complessi modelli matematici. Eppure non è sempre stato così. Nella prima metà dell'Ottocento ancora si vagava nel buio. Nel 1854, alla Camera dei Comuni di Londra, un deputato sostenne che presto sarebbe stato possibile prevedere il tempo, con un giorno di anticipo, ma il suo annuncio fu accolto da una fragorosa risata. Il cielo era considerato il regno di Dio e dunque governato da leggi sconosciute all'uomo e alla scienza. Mancavano persino le parole per definire i fenomeni. Termini come fronte, ciclone, cumulo, nembo non erano ancora stati inventati. Ma nel corso dell'Ottocento un gruppo di uomini risoluti e ingegnosi rivoluzionò il rapporto dell'uomo con il clima. Peter Moore ha raccontato la loro storia nel libro La conquista della meteorologia, i pionieri che seppero guardare al futuro, Nutrimenti editore. Tra loro si distingue senza dubbio Robert Fitzroy, il capitano della nave Beagle che aveva condotto Charles Darwin nella Terra del Fuoco. E se Darwin ha riscritto la storia dell'uomo con la teoria dell'evoluzione, la piccola rivoluzione di Robert Fitzroy fu la creazione del Servizio Meteorologico Nazionale inglese. Il 1 agosto 1861 i giornali pubblicano le prime previsioni del tempo a livello nazionale. Tra i diversi elementi naturali, imponderabili e misteriosi sono i venti. Per saperne di più, ci siamo rivolti a un esperto. Luca Mercalli, climatologo. Ma che cos'è il vento?
Il vento è un gas in movimento. L'aria è fatta di una miscela di gas, per la maggior parte azoto, poi c'è l'ossigeno, poi ci sono altri gas in percentuale minore, e se vogliamo la prima analogia che ci può venire in mente, immaginiamola pari all'acqua. L'acqua che cosa fa? L'acqua si sposta da un luogo alto a un luogo basso, seguendo una forza di gravità e seguendo un percorso sulla massima pendenza. Il vento è un po' più complesso perché le sue differenze dipendono dalla densità dell'aria e la densità a sua volta dipende dalla temperatura. Zone diverse del pianeta hanno diverse temperature, i deserti, i mari, le foreste, e quindi abbiamo delle zone di atmosfera di alta pressione e di bassa pressione causate dalle differenze di temperatura. A questo punto l'aria si mette in movimento come l'acqua, dalle zone di alta pressione tende ad andare a quelle di bassa pressione, che è come se le aspirassero dal basso. E in questo caso però il percorso non è rettilineo, cioè non è sulla massima pendenza, ma segue un percorso spiraleggiante attorno alle basse pressioni o alle alte pressioni, perché c'è di mezzo anche la rotazione terrestre.
Lei ha parlato di venti deboli e venti forti, ma come misuriamo la forza del vento?
La misuriamo con gli anemometri. In passato erano molto semplici. Il primo anemometro, parliamo di secoli addietro, era semplicemente una lastrina di metallo che veniva alzata proprio dalla pressione del vento, e tanto più veniva alzata più era veloce il vento. Poi sono arrivati gli anemometri a coppe, quelli che ci sono forse più familiari, e misuriamo le velocità, che possono essere in chilometri orari, in nodi. Ecco, la misura tipica del vento è ancora una misura in nodi, cioè in miglia marittime all'ora. E poi adesso abbiamo strumenti invece estremamente più raffinati, come l'anemometro a ultrasuoni, oppure addirittura i satelliti che misurano il vento con il laser.
Lei ha pubblicato da poco il suo nuovo libro Non c'è più tempo, Einaudi, dedicato al cambiamento climatico. Come dire che da qualche tempo i venti soffiano davvero troppo forte e troppo spesso?
Non lo sappiamo ancora. Prima di tutto sappiamo che la causa del cambiamento del clima è operata da un gas che nell'atmosfera è contenuto in quantità piccolissima, l'anidride carbonica, ma liberandola, bruciando il carbone e il petrolio in quantità maggiore di quanto la natura avesse previsto, fa aumentare la temperatura. Quindi il primo sintomo del cambiamento climatico, che leggiamo molto bene, è l'aumento della temperatura, un grado in più nell'ultimo secolo. Questo può anche poi incidere sull'intensità delle tempeste, aumentando la temperatura dei mari c'è più energia, c'è più evaporazione, può piovere di più in certe zone o di meno in altre, e anche i venti potrebbero cambiare direzione, cambiare circolazione generale, questo sì. Però è molto più difficile verificare rispetto a una tempesta quant'è la parte derivante dal riscaldamento globale e quella derivante da un fenomeno naturale che sempre abbiamo avuto. Di sicuro il riscaldamento globale non farà altro che amplificare questi fenomeni già esistenti.
Uragani, tornadi e tifoni mostrano la potenza distruttiva dei venti. 15 anni prima di scrivere il suo famoso Robinson Crusoe, lo scrittore inglese Daniel Defoe aveva raccontato la grande tempesta del 1703, la peggiore mai toccata in sorte all'Inghilterra. Era una scena da fine del mondo. Le case venivano strappate via e i mulini a vento ardevano in mezzo alla campagna, perché le parti in movimento, azionate dalle pale che ruotavano vorticosamente, si erano arroventate a tal punto da appiccare il fuoco ai mulini. Nessuno aveva previsto l'arrivo della tempesta, nessuno sapeva spiegarne le cause. Daniel Defoe annotava sconsolato:
quegli antichi uomini di genio che hanno frugato la natura alla luce delle torce della ragione fino a renderla nuda, si sono arenati in questo ignoto canale. Il vento ha spento la candela della ragione e li ha lasciati tutti nel buio più pesto.
E tuttavia il vento è stato anche una forza propulsiva del progresso umano. Ha modellato i paesaggi, diffuso i semi delle piante, tracciato le vie del commercio, sostenuto il volo degli aerei e la conquista del cielo.
Oh, wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven, like ghosts from an enchanter fleeing, yellow and black and pale and hectic red, pestilence-stricken multitudes.
Selvaggio vento occidentale, alito dell'autunno, che spingi invisibile le foglie morte, come fantasmi in fuga da un mago, gialle, nere e di un rossore febbrile, turbe colpite dalla pestilenza, tu, che conduci al buio letto invernale i semi alati, nel sonno profondo e freddo, come spoglie sepolte nella tomba, finché la tua azzurra sorella primavera soffierà lo squillo sulla terra sognante e portando nell'aria le gemme come gregge al pascolo riempirà di tinte e odori il colle e la pianura, spirito selvaggio che ti muovi ovunque, che distruggi e proteggi, ascolta, ascolta. Fai di me come del bosco la tua cetra, cadano le mie foglie come le sue, l'impeto delle tue potenti armonie trarrà da noi un grave canto autunnale, dolce nel suo dolore. Ma tu, spirito fiero, mio spirito, sii tu me stesso, vento impetuoso, guida per l'universo i miei morti pensieri come foglie appassite, per rinascere, e con l'incanto dei tuoi versi spargi come faville e ceneri da un fuoco inestinto tra gli esseri umani le mie opere. Dalle mie labbra alla terra che dorme, tu sii la tromba della profezia. O vento, se viene l'inverno, potrà la primavera essere lontana? Percy Bysshe Shelley, Ode al vento dell'Ovest.
Le grandi poesie di Percy Bysshe Shelley parlano spesso dell'anima ventosa, mobile e aerea del mondo. Il vento è immagine della vita. In molte lingue il respiro e lo spirito sono uguali e la parola greca per vento, anemos, si trasforma nel latino anima e animali sono le creature che respirano. Dio è nel vento, come racconta il primo libro dei Re, non un vento distruttore, ma il sussurro di una brezza leggera.
Ed ecco il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo, da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna.
Nel mondo, circa 60 venti, con la loro costanza, si sono meritati un nome. C'è lo scirocco, che soffia dal Sahara verso il Nord Africa e l'Europa meridionale. Nel Mediterraneo spaziano l'ostro, la bora, il maestrale e il levante. Ma i venti più importanti della storia potrebbero essere gli alisei. Soffiano con una certa costanza da est a ovest nell'Atlantico e spinsero le navi di Colombo verso le Americhe, cambiando per sempre il corso della storia umana. I venti sono amici dei viaggiatori e schiudono loro le strade del mondo. Lo scrittore inglese Nick Hunt ha pubblicato da poco Dove soffiano i venti selvaggi, Neri Pozza editore. È il racconto di un viaggio all'inseguimento di Helm, bora, maestrale e il nostro Föhn nella regione alpina.
Osservando la sezione viaggi di una libreria, sembrava evidente che tutte le vie che si potevano percorrere erano già state percorse. Sembrava non ci fossero più itinerari che non fossero già stati esplorati. E poi un giorno vidi una carta con sentieri che non avevo mai visto prima. Una carta dell'Europa trasfigurata da linee colorate, frecce predatorie simili all'avanzare di eserciti che attraversavano confini, passavano sulla terra e sul mare, collegavano regioni e culture che nella mia mente sembravano separate. Latini e slavi, continentali e costieri, nordafricani ed europei meridionali. Quei corridoi misteriosi avevano nomi seducenti quanto la Via della Seta o il Cammino de Santiago, Maestrale, Tramontana, Föhn, Scirocco, Bora.
Nick Hunt, com'è nato questo libro Dove soffiano i venti selvaggi?
The Winds book was kind of inspired by this almost realization that all travel writing is an act of following something, whether that's a person or a border or a river or a coastline or an old frontier.
È stata una sorta di ispirazione. Forse ogni libro di viaggio racconta un inseguimento. Seguiamo le orme di un altro viaggiatore, il corso di un fiume, una vecchia frontiera. E questa idea di seguire il vento, cioè l'invisibile, mi ha subito affascinato. Sembra un'impresa impossibile, e questo è anche quello che ho pensato all'inizio. Come si racconta un vento senza ripetersi continuamente? Ma poi ho compreso quanto il vento influenzi la vita delle persone, il paesaggio, la cultura o il clima. Sono partito da una mappa dei venti d'Europa, Maestrale, Bora, Tramontana, e la vera attrazione all'inizio erano proprio questi nomi meravigliosi e misteriosi.
The real attraction, I think, initially was the names. They're so beautiful and mysterious.
Un tempo i venti erano forse più presenti nella vita quotidiana delle persone, per esempio per viaggiare. Li abbiamo un poco dimenticati negli ultimi anni?
Yeah, I think possibly people went through a phase thinking that we didn't need the weather, it was something.
Forse abbiamo pensato per qualche tempo che fossero diventati inutili, ma adesso comprendiamo nuovamente che noi siamo parte degli elementi naturali e dipendiamo profondamente da loro.
Perché ha scelto proprio questi quattro venti, Helm, Bora, Maestrale e Föhn? Aveva molte altre possibilità, in fondo.
Yeah, there were almost too many. I think the Helm was very important because it was the Britain's only named wind.
davvero anche troppe. L'Helm era una scelta inevitabile perché è il solo vento inglese ad avere un nome e io volevo partire dal mio paese. E poi la Bora prende nome da Boreus, l'antico dio greco del vento del nord. Mi è sembrato un personaggio importante. Delfon mi ha colpito soprattutto il suo legame con malattie, depressione, ansietà, paranoia, un aspetto molto affascinante da esplorare. Il maestrale poi è associato con la bellezza e la pazzia ed è il vento più conosciuto in Europa. La gente lo riconosce.
Oggi Google Maps guida i nostri passi. Il suo viaggio invece si distacca volutamente dalla tecnologia imperante.
I think I'm personally I prefer this, but I'm not a purist. I will corrupt myself by using a Google Maps occasionally.
Io non sono un purista. Ogni tanto uso Google Maps, ma preferisco viaggiare chiedendo informazioni e utilizzando il buon senso. La natura ci guida, basta guardare dove sorge o tramonta il sole, oppure appunto la direzione dei venti. Questo libro nasce anche da un modo diverso di viaggiare nella natura, seguendo i segni lasciati dal vento.
This wind book was a way of navigating a landscape according to these signs that the wind had left in the land.
Ma come si fa a trovare un vento imprevedibile per definizione?
A lot of this book was about looking and not finding.
Gran parte di questo libro racconta tentativi falliti di trovare il vento al momento giusto. Naturalmente il vento non obbedisce ai nostri ordini, non fa quello che vorresti. Ma alla fine sono lieto di confermare che ho trovato tutti questi venti che cercavo e molti altri ancora.
But I'm happy to say that I did find all four winds I went looking for and I found other winds that I didn't expect.
Una parte del suo libro è ambientata in Svizzera.
Well, the search for the fern was fascinating.
La ricerca del fern è stata affascinante. I meteorologi svizzeri sono i migliori e mi hanno indicato con grande precisione dove avrei potuto trovare il fern. Di questo vento ho apprezzato la duplicità. Da un lato porta il caldo, scioglie la neve, fa crescere i raccolti e dona una nitidezza speciale al panorama. Dall'altro però è responsabile di terribili incendi ed è considerato la causa di malattie fisiche e mentali. Quando il fön ha cominciato a soffiare, tutto è successo esattamente come mi era stato anticipato, inclusa una vera e propria depressione. E quindi da allora credo a tutte le leggende sui venti.
Send me into a black depression for the length of one day, so I absolutely believe these stories.
Raffaele Bernardo, giornalista e fotografo. Lei ha scritto un libro intitolato Mangiatori di vento, Turing, editore. Ma chi sono i mangiatori di vento?
I mangiatori di vento sono, secondo un'antica tradizione indonesiana, tutti coloro che abbandonano le loro certezze e si avventurano alla scoperta di posti che non conoscono.
Quindi è una tradizione indonesiana. In quali altri luoghi ha incrociato il vento nei suoi viaggi?
Il vento è un compagno abituale di coloro che, come me, amano per esempio le isole. Le isole Comore sono 4 isole che sono all'inizio del canale di Mozambico. 4 isole, la principale Gran Comore, e queste sono isole che furono scoperte dagli arabi, quindi conservano ancora alcune tradizioni arabe, anche nell'architettura. Nei mercati, nei vicoli della Medina, si sente spesso questo canto che dice: il vento si leva, gonfia le bandiere, gli uomini che cantano, 100 nuove idee. E queste bandiere sono molto belle perché molto colorate, sono 4 stelle che rappresentano le 4 isole.
Un'altra storia?
Sarabajina, nel gruppo delle isole Mizio, a nord del Madagascar. È abitata quest'isola dalla popolazione Sakalawa, sono dei pescatori di antica tradizione e sono molto legati ai loro defunti. Per cui andare su quest'isola significa assolutamente partecipare a una piccola cerimonia che poi rimane impressa in maniera indelebile nei ricordi del viaggio. In pratica ci si reca in una zona di grotte dove sono sepolti i loro antenati. Venivano messi nelle loro canoe e sistemati in queste grotte. bisogna munirci di qualche piccolo regalo, una dedica su un foglio di carta, delle monete, qualcosa di tangibile che viene affidato al vento, che è il testimone perenne di queste memorie.
Io ho cominciato l'inseguimento del vento chissà quando, credo molto presto, avrò avuto sì e no 5 anni, forse prima. Non ricordo perché. Il vento comincia a seguirlo che non te ne accorgi. È solo dopo, col tempo, che ti rendi conto che inseguivi il vento. Allora, dicevo, ero piccolo e mi sembrava che il vento fosse come un mostro che voleva entrare. Appena arrivava, i vetri sottili delle finestre tremavano di paura. Lui soffiava, spingeva, prendeva a testate gli scuri di legno che sembravano cedere da un momento all'altro. Non bastavano ganci o metti di ghisa coi baffi ancorati al cemento. Non servivano corde e tiranti. Sapeva farsi crescere dita capaci di sciogliere, sganciare e sfilare il vento. Vedevo mia madre correre come dentro una fortezza assediata da un esercito intero. Tra porte, balconi, finestre, a sprangare, agganciare e difendersi da un nemico capace di essere ovunque e assalire la casa da tutte le stanze. Chissà come fa, pensavo, qualcuno di invisibile a far tanta paura. Chissà come fa ad avere tutta quella forza, quell'immensa potenza. E ha molta pazienza, lui prova e riprova. Continua per ore finché, in qualche modo, non riesce a passare.
Mario Ferraguti, scrittore e poeta d'Appennino. Lei ha da poco pubblicato La ballata del vento e di ciclo. È il racconto di un piccolo quanto ostinato inseguimento.
Sì, in effetti è un inseguimento del vento a partire da molto presto, da quando mi sono accorto del vento e quindi in qualche modo ho cominciato a sentirlo addosso. Forse la prima è proprio la percezione del vento, in cui non sappiamo ancora il nome, non sappiamo ancora da dove viene, non sappiamo ancora cosa porta. E in realtà l'inseguimento è stato proprio questo, all'inizio è stato un inseguimento inconsapevole e a poco è stato un tentativo di affinare quello che poteva essere appunto la conoscenza del vento attraverso diverse forme, diversi linguaggi, diverse anche proprio strutture che sono quelle del racconto e sono quelle anche della parola. La parola è un vento, è qualcosa di incredibilmente potente. Mi affascinava tantissimo quanto poi il vento potesse essere qualcosa che condizionava il nostro stare al mondo, il nostro percepire il mondo.
Per esempio, tra la gente d'Appennino, dove lei vive, il vento è spesso considerato responsabile dell'umore, dello spirito della giornata?
Sì, il vento è qualcosa che ti cambia l'umore, che cambia proprio anche l'aspetto del mondo, come dicevamo. Tra l'altro uno degli esempi più interessanti è il vento folletto. È un vento che crea dei turbini improvvisi, che ha davvero un carattere quasi meteorologico, ma nello stesso tempo ha una personalità bizzarra, dispettosa, e quindi è come se nascondesse un demone vero e proprio. Per cui, non so, solleva il fieno improvvisamente in piccoli turbini e poi lo disperde in luoghi in cui non si può più recuperare. E quindi sono molto attenti, ad esempio, a questo vento che soffia per 3 volte durante l'arco del mese ed è un vento assolutamente dispettoso che rivela appunto una sorta di personalità da folletto vero e proprio, come sono i folletti d'Appennino.
Viaggiando sulle tracce del vento, che altre storie ha raccolto?
Che sono storie incredibili, storie ancora di donne forti, quanto noi abbiamo perso i nomi del vento, banalizzandolo semplicemente in aria. E me ne sono accorto da una donna che apparentemente sembrava una donna anche abbastanza anonima, all'isola del Giglio. Le isole sono probabilmente i luoghi deputati al vento, sono i luoghi più interessanti dove il vento davvero ha trovato dimora stabile. E questa donna passeggiava fra i vicoli dell'isola del Giglio, l'ho incontrata in modo così casuale, fortuito, e a poco si è rivelata una vera e propria signora dei venti, come un'antica maga mediterranea. Ha cominciato a disegnare la propria figura sulla sabbia di un cantiere vicino a noi e con un bastone ha cominciato a segnare da dove venissero i vari venti e quindi dal vicolo, da ponente, da levante, ognuno con il proprio nome. E da lì mi sono accorto quanto fosse interessante questo sapere antico che noi un po' stiamo perdendo e che invece ha mantenuto una forza così potente in alcune persone, tanto è vero che ad esempio c'è anche un altro racconto bellissimo di una donna che la chiamavano Treculi, che era una vera e propria strega dei venti, che riusciva a far scatenare vere e proprie tempeste con il semplice soffio.